Yud.
E questo vuole dire Yud. Che Yud, che è il pensiero superiore, sotto l'aspetto di Akev, tallone, perché lui e la sua famiglia vedevano, questo vuol dire che tutte le anime che vengono dal basso di loro, il desiderio di dare e il desiderio di ricevere, c'è qualcosa che dà fastidio al Rav. Ok, il desiderio di ricevere, sta aspettando ancora qualcosa. Il desiderio di ricevere che si trova in noi è un piccolo punto, e questo punto non può darci la sensazione del mondo spirituale, è solamente un punto. Si trova sotto, dentro al desiderio di ricevere. Non so quello che succede, ma non va bene, dice Rav. C'è qualcosa che non va bene. Quello che abbiamo fin dal principio, questo desiderio di ricevere e questo desiderio di dare dentro al desiderio di ricevere, e pertanto a questo punto deve scoprire la servitù in Egitto, questo desiderio di ricevere scomposto, e solamente lì potrà ricevere e crescere in questo, cioè anche se si trova dentro alle bucce, comunicarsi con queste, si trova sotto di loro e che controllano sopra di questo, però già prova a uscirne da questi desideri di ricevere. È in questo che tutto il tempo cerca di essere collegata a questa scintilla del desiderio di dare con chi vuole aggiungersi sotto di lei. Significa che i figli di Israele si sviluppano in Egitto, e quando arriva a questo stato che si includono, a questo punto si include sufficientemente dentro al desiderio di ricevere e prova ad uscire da questo, allora mi risulta che riceve aiuto. E quello che si afferra a lei in questo stato di servitù in cui era, così è disposto a prenderla. Cioè, questo stesso desiderio che ha lavorato con questo riceve una forza dall'alto, da dove si scopre, che gli dà un potere di poterne uscire fuori. Certamente che il lavoro in Egitto è totalmente un lavoro di unione, connessione, che tutti i figli di Israele provano tutto il tempo ad arrivare alla connessione, e anche gli egiziani si trovano tra di loro, e ne risulta che si includono lentamente con questi egiziani, e a questo punto si trasforma in un cli fino a che si arriva ad una situazione nella quale è impossibile di più, cioè si sentono in pericolo. Ecco, sono in pericolo nel fatto che gli viene offerto un cambio nello stato in cui si trovano, se non si possono disconnettere da questo desiderio di ricevere che c'è in loro, non potranno continuare. E allora c'è un pericolo che rimangano in Egitto per sempre. Questo punto è quello a cui bisogna arrivare, è un punto molto critico. Da una parte c'è un timore di restare in Egitto, dall'altra parte tutto il tempo bisogna lavorare. Su questa inclinazione per chiedere e voler uscire da questo Egitto. Queste due forze opposte formano la posizione per poter uscire dall'Egitto. E allora apparirà la luce superiore e darà la forza per disconnettersi. Ognuno secondo la sua famiglia, tutti e 70, dopo un piccolo parzuf, ognuno deve cadere dal suo livello e entrare in queste clipot nel desiderio di ricevere, includersi. Però questa inclusione nel desiderio di ricevere non è che abbandona la dazione e la connessione, cioè si lavora con la connessione, e allora tutto il tempo si va sentendo come questo desiderio di ricevere va crescendo, aumentando, e porta e ingoia e ci confonde. Ognuno dovrà cadere dalla sua scala, questo con il fine di elevare le anime cadute, cioè i desideri che qualche volta sono state in dazione prima della rottura, della frammentazione, e dopo sono arrivate a uno stato nel quale hanno perso un impulso o un incentivo per l'adazione, perché sono cresciute nel loro desiderio di ricevere. Siccome avevano Aviut, Shoresh, Aleph, arriva poi un Aviut più grande, uno spessore più grande. Questo significa che sono entrati alla schiavitù di Egitto, e con questo che gli egiziani li controllavano. Per esempio, quando qualcuno sta fermato sul tetto e sulla terra si vede una pietra preziosa, non la può prendere, perché se scende dove sta lei e la prende, allora non deve portarla su in alto. I giusti sono stati chiamati inviati della regina, cioè inviati della Shekinah, e devono andare al posto dove li inviano. Anche così gli inviano gli inferiori in questi gradini. Questa anche è stata l'intenzione dei saggi, che sono sacerdoti inviati del Signore, perché un sacerdote, un Cohen, è un servitore di Dio, come ha detto il Creatore benedetto a Israele nell'ora dell'azione della Torah: e tra di voi sarete un regno di sacerdoti, e ogni persona al di fuori dei malvagi. A volte cadono nel loro gradino per elevare quelle anime inferiori ancora che stanno sotto il loro livello. E questo si riferisce, questi sono i nomi dei figli di Israele, cioè si lavora rispetto alla connessione, anche se si cade, anche se si scoprono diversi problemi nella connessione, e uno si allontana. Si può litigare, discutere questi con gli altri, e capire cosa sono gli egiziani tra di noi, Israele tra di noi, e questi desideri che si riceve, che si risveglia, un desiderio di ricevere buono, certamente che non è buono perché ci separa, però è buono perché precisamente lui con questi due insieme salirà per mezzo del desiderio di dare alla spiritualità. Questo stesso desiderio di ricevere, che non sono capaci noi di salire alla spiritualità per adesso, questo è molto più pesante, pertanto rimangono in Egitto e dopo in questi 40 anni del deserto si arriverà a noi. Questi sono i nomi santi, anche quelli che sono arrivati in Egitto, cioè quando cadono dal loro livello e arrivano alle Klipot, Giacobbe, ognuno entrò con la sua famiglia. Significa Yud Kev, la Yud è il pensiero superiore, è sceso allo stato di Akev, perché ognuno entri con la sua famiglia. Che è bello dire che sono saliti con tutte le anime che stavano al di sotto di loro. Io sento che tutto questo racconto noi dovremmo passarlo molto molto bene, ripassarlo, provare qui, perché ogni dettaglio qua bisogna tradurlo, decifrarlo. Nel frattempo domande. Ok, facciamo così, dai. Sì, Nessi, precisamente noi studiamo che l'uomo non può chiedere per se stesso. E aggiungersi al 99%. Tutti i kelim che noi portiamo con noi, li tiriamo fuori con noi dall'Egitto, solo il 99%. I figli di Israele che si trovano in Egitto, questi siamo noi, che nel frattempo stanno nel loro desiderio di ricevere, con intenzione di ricevere. E quello che si scopre in noi è un desiderio di ricevere che si include fra di noi. Sono gli stessi fastidi, molestie che hanno i figli di Israele, per mezzo di queste crescono. E tutta questa forza di Egitto, dell'Egitto, che dobbiamo elevare, e per questo sono venute in realtà i figli di Israele a Israele. Questi sono gli stessi desideri, come il 99%, come tu dici, che ci aggiungiamo a noi, e allora avremo la possibilità di arrivare a ricevere la Torah, che sia qualche cosa per cui ricevere la Torah, perché altrimenti non ci sarebbero stati desideri per correggerlo. Se tu non hai tendenza al male, non necessiti la Torah. Per questo che c'è una somma di cose. Prima di tutto Israele cresce per uscire dall'Egitto, la forza dell'azione cresce precisamente dentro a questo che stanno in schiavitù,
e soprattutto durante la schiavitù, e anche gli egiziani arrivano insieme, vuol dire che tutti i vasi che possono essere inclusi insieme alle persone di Israele, allora ci sono tante parti della volontà di ricevere che raggiungono in tale forma che può essere usata adesso, che possa essere usata in qualche modo anche per le masse generali che possono raggiungere con l'amore. E allora noi abbiamo bisogno di capire che una scintilla è la persona di Israele, la volontà di ricevere, quello è l'Egitto, e allora è gradualmente un'inclusione della volontà di ricevere con noi, con la crescita del vaso di d'azione, con la scintilla, insieme alla volontà di ricevere, insieme. E allora noi uniamo la rozessa di Shores, Aviut, Aleph, e poi il grado più rozzo di Egitto. Allora gradualmente, lentamente, bene correttala attraverso il tempo, fino a quando entreremo nella terra di Israele. La terra di Israele è la volontà di ricevere, che è costruita specificatamente, corretta specificatamente dopo il deserto. Allora noi lavoriamo sui vasi dell'Egitto attraverso i 40 anni, come detto, fino al grado di Binah, e poi allora arriva Keter. Quando noi costruiamo quello, è chiamato il Tempio Sacro. Io sto chiedendo per noi lo sforzo di vedere tutto insieme attraverso il lavoro dentro la volontà di ricevere. Più domande? Sì? Non ho capito. Capita sempre così. C'è un certo gruppo che è in Katnut. Arriva il senso di Giacobbe. Da questa chiamata, loro non possono trattare questo problema, ma vanno nell'Egitto. Non è che sono attirate da queste, loro sono costantemente contro, loro vogliono integrarsi, vogliono connettersi, vogliono un vaso spirituale per rivelare il Creatore, ma non sono capaci. È perché loro non hanno l'intensità adatta ancora. La luce superiore non ha a chi dare, non ha ancora abbastanza la forza di desiderio. Allora ci va più schiavitù. Integrarsi con la più grande volontà di ricevere, che è chiamata gli egiziani, il faraone, fino al punto che noi cominciamo a integrarci dentro di lei. E noi all'inizio pensiamo che possiamo gestirci da soli all'inizio, perché c'è la fame nella terra di Caino, non c'è d'azione. Noi scopriamo che sì, la volontà di ricevere può essere usata al fine di accrescere il vaso di d'azione, che all'inizio non sembra giusto, all'inizio non lo comprendiamo, e poi scopriamo che la volontà di ricevere può essere usata specificatamente per quello. La volontà di ricevere che ci è data per l'avanzamento può portarci a più significato, al vaso di d'azione, è chiamato all'età della sazietà. Il faraone ci sta spingendo avanti, e allora noi sentiamo noi stessi che siamo speciali. Noi abbiamo un obiettivo, dobbiamo raggiungerlo, l'importanza completa. Noi sentiamo che dentro di noi c'è una certa forza da far crescere, una forza che può crescere, e sentiamo che tutto va bene, tutto il mondo è in uno stato cattivo, e noi sappiamo come in questo mondo avanzare, come se ci confrontassimo in un buono stato. Così noi sentiamo che la volontà di dare è la salvezza. Il nostro ego, il nostro faraone vuol dire soddisfarlo. La Torah, la saggezza della Kabbalah, la saggezza della connessione, tutte queste forze insieme noi possiamo farcela. Questo è le persone di Israele che comandano in Egitto, che guidano in Egitto. Allora, fino a quando? C'è questa piccola parte che può raggiungere le persone di Israele. Noi vediamo che è solo le persone di Israele che possono crescere in Egitto. Adesso crescono a un più grande parzuf. Loro si moltiplicano, come abbiamo detto, 3 milioni. Loro emergono fuori dall'Egitto, vanno, la forza ancora non esiste, e loro entrano in Egitto per arrivare a un punto di una buona volontà di ricevere, e adesso possono uscire dall'Egitto per ascendere in Azilut e cominciare a correggersi. Allora noi dobbiamo integrare non con la volontà di ricevere che Israele ha cresciuto, ma piuttosto per loro avere nel mentre fino al 50ª porta solo le 49 impurità. Con la nostra volontà di ricevere noi proviamo per quanto possibile a unirci di più. E noi lavoriamo costantemente in connessione, secondo più, e raggiungerlo. Questo è fino a quando arrivi a uno stato che la volontà di ricevere è rivelata in un tale modo che una vera potente discesa arriva. E noi davvero siamo incapaci di trovare una soluzione, di superare questo. Cosa significa? Significa che qui davvero la schiavitù inizia, gli 7 anni di fame dove la volontà di ricevere non ha più forza. Solo il punto dentro, Moshe, Aronne, questi punti possono connettersi con questa inclinazione di d'azione. E allora? Questo è tutto? Allora arriva il colpo, i colpi arrivano. A seconda dei nostri sforzi, di connetterci, arrivano i colpi. Questi colpi ci vogliono disconnettere. Vuol dire che i desideri di avanzare in d'azione, amore, connessione dal desiderio che noi non siamo in grado di connetterci. Noi costantemente facciamo il lavoro dello scrutinio e questo scrutinio ci fa vedere come noi possiamo crescere oltre. I colpi ci aiutano a disconnetterci da quelle parti con cui non riusciamo a connetterci. E allora, fino a quando noi uniamo? Chi rimane in Egitto? Chi rimane in Egitto muore. Questo è quello che è detto alla fine della storia dell'Egitto. Faraone, l'esercito di Faraone, tutto l'Egitto che segue il faraone non esiste più. Vuol dire che tutto quello che può essere portato via ed essere corretto, desiderio al fine di dare Yashar Rachel, tutto quel vaso è portato via dall'Egitto e dopo viene corretto attraverso vari stadi, ascese e discese, la costruzione del Tempio Sacro, la frammentazione delle rovine, ed è così che noi arriviamo alla correzione. Sì. Rav. Fino adesso? Fino adesso le persone hanno ricevuto tanti colpi. Come facciamo con questi colpi ad uscire dall'Egitto? Nessuno sa da dove arrivano i colpi, soprattutto dice a noi nella storia che all'improvviso nessuno sa quando questa uscita avverrà. La luce superiore appare veramente come una sorpresa. Come chiedi aiuto dal Creatore per sopravvivere durante il tempo dell'Egitto? Dopo i 7 anni. Dalla fame. I 7 anni di fame sono chiamati, io ho provato con la connessione ad arrivare alla dazione e non sono riuscito, non sono capace. Durante i 7 anni non sono capace. Il mio problema è arrivare in anticipo, ma io non so. Io scopro che tutti i miei sforzi sono semplicemente scompare. Io ho investito tutti i miei sforzi e sono arrivato ad un punto dove non mi è rimasto niente, tutte le volte, fino al punto in cui le persone di Israele si rendono conto di quanto sia pericoloso rimanere in Egitto, e allora all'ultimo momento, dopo che io ho provato con tutte le mie forze, all'improvviso arriva la luce che riforma. Questa è la rivelazione del Creatore improvvisa. Le 49 porte di impurità sono chiamate, che tutta la mia forza, tutte le porte di impurità, tutti gli sforzi che io faccio, non ho possibilità, però ti porta allo stato dove veramente puoi riuscire nella connessione. Allora tu costantemente ti stai purificando, tu costantemente provi a lavorare solo in questo, qui tu stai scrutinizzando il tuo desiderio per la connessione e per l'adazione. E 49 porte di impurità sono, per quanto tu puoi sforzarti e non concordi nel rimanere nell'Egitto, è uno stato in cui tu davvero non è facile. Le forze per essere nei 49 porte di impurità, cosa vuol dire 49 porte di impurità? Contro le forze di Binah, a te viene data tutta la Malkut, si apre tutta la Malkut in queste 49 porte. Come faccio a chiedere l'aiuto al Creatore? No, io non posso. Tu hai bisogno di fare questo dal tuo desiderio per arrivare a uno stato in cui tu specificatamente senti di cosa hai bisogno chi è il creatore? Tu stai chiedendo quale esatta salvezza tu stai immaginando. Che cos'è? Abbracciarsi con gli altri, essere connesso, salire sopra il mio ego. Tutto questo quadro, questo dipinto interno, tu devi controllare, scrutinare e capire da tutta la confusione, da tutte le clipotte, i problemi nel cuore, nella mente. Tu devi analizzare attraverso, come fai ad arrivare a chiedere? E questo deve arrivare dal profondo del tuo cuore. E quando vai attraverso tutte queste cose nella tua carne, allora è chiamata l'internalità della Torah, è chiamata i segreti, perché è aperta la persona, apre la persona lo stato dove è un segreto per lei. E nessuno può passare questo all'altro, nessuno, perché è un desiderio interno della persona. Lui ha bisogno di connettersi, purificarsi, deve formattarsi in modo che adesso lui sa cos'è il creatore, che cos'è l'anima, cosa vuole scoprire. Non è qualcosa che tu puoi passare agli altri, tu lo puoi solo costruire tu stesso dentro il tuo desiderio. Attraverso il gruppo. Questo è il desiderio che diamo.
Solamente rispetto al gruppo. Sì. Cosa deve fare uno studente se non ha la forza per chiedere al gruppo? Chi può aiutarlo a sopravvivere? Investire nel lavoro, investire nel gruppo fino a quanto tu puoi, stare di fianco a loro tutto il tempo, anche come se fosse come una pietra. Sì. Provare a chiedere, servirli a loro, investire in loro. Quello che noi facciamo, quello che è possibile fare, e chi è capace allora avanza. Cioè, bisogna aspettare solo che il tempo passi così per se stesso? No. Se tu non scopri desideri, allora dov'è che sentirai? Cos'è che passa il tempo? I desideri per se stessi non si sistemano così col tempo. Lo sforzo devi farlo. Senza elevare man, tu non puoi ricevere nessun tipo di aiuto dall'alto. Cosa significa per se stesso? Cosa significa per se stesso senza nessun motivo? Io provo a afferrarmi al gruppo, ma in realtà non ho le forze. Fai quello che hai le tue forze di fare, non si esige di più dall'uomo. Se tu non sei più capace, allora piangi. Ma allora cosa succede se non ricevo aiuto? Bisognerà girare tutti assieme così? Beh, dipende, dove vai tu, no? Questo è il lavoro, quello che noi facciamo. Tu mi domandi per qualcosa che Quante volte ne abbiamo già parlato di questo? Ok, sì. Puoi ampliare il concetto di queste 49 porte di impurezza? Perché dobbiamo provare con tutti i desideri che si scoprono in noi a vederli come certi, corretti per l'uscita dall'Egitto. È così? Sì? Cosa significa tutto quello che facciamo rispetto al conto di Pesach? Abbiamo tutti gli articoli di Rabash. Cosa posso ricevere io della comprensione di questo, di scavare cos'è l'Egitto, cosa sono gli egiziani? Cosa mi dà tutto questo racconto? Cos'è che devo ricevere da questo studio? Tu devi prendere questo racconto, questa leggenda, e trovarla dentro. Che cos'è questo dentro di me? Questo Egitto cos'è dentro di me? Schiavitù, figli di Giacobbe, figli di Israele, Faraone, Mosè. Tutti questi punti. Io non parlo di tutto il racconto dall'inizio alla fine. Con ogni parola dentro tu senti quanto questo ti parla da dentro, perlomeno in forma anche generale. Lavorare per dentro, così come quando leggi un romanzo, tu ti emozioni, piangi o ridi. E sei contento, eccetera, magari stai leggendo qualcosa di molto buono, ok? Perché? Perché per dentro hai una preparazione nella quale tu puoi, immaginati, entra nel racconto, nella storia, tutto questo passa dentro di te, passa attraverso di te. Allora, quello che noi vogliamo è questo, dentro di questo mese. In questo mese, tutto il tempo lavorare con questo racconto dell'Egitto, la leggenda dell'Egitto. Dentro di noi cerchiamo di scoprire tutti questi punti, le quali principali perlomeno del racconto, fino a quanto noi potremo distinguere, fino a quanto noi potremo impressionarci di tutto questo. Io già non è che parlo delle osservazioni fini, perché lì c'è molto, molto, molto dentro il racconto, ma perlomeno di andare nel più o meno, cioè grandi rischi, dice Rav. Va bene. Tu hai detto la settimana scorsa che bisogna passare per questa leggenda della lettura, andare per mezzo della lettura in questa leggenda, sì? Ok, quello che stiamo facendo, no? Tu devi prendi la Bibbia e leggila. Noi dobbiamo leggere tutte queste cose adesso, non abbiamo tempo, qualche volta magari nel tempo di Pesach, può essere magari attraverso il giorno, nei 7 giorni, può essere. Ok, che volete domandare? Un esempio, dice lo studente, quando si risveglia un desiderio, cosa significa? Che immediatamente vedo tutto noioso. Cosa significa un desiderio nuovo? Non so, dice Rav, ci dicono che dentro l'uomo c'è un desiderio, che questo desiderio si chiama il cuore dell'uomo, e questo desiderio è molto composto, grande, che in realtà dentro a questo desiderio l'uomo sente come vive o dove vive. Noi dobbiamo prendere questo desiderio, decodificarlo, dividerlo, indagarlo, ogni singolo dettaglio in questo stesso desiderio generale, che dentro è composto dentro per molti strati, 125 gradini, di molti parzufim, di molti dettagli. Questo desiderio generale, che io magari non distingo neanche, io dico: che cos'è questo desiderio? E per mezzo del fatto che noi cominciamo a lavorare con noi stessi, noi scopriamo che vogliamo o non vogliamo, che viviamo dentro al desiderio. Adesso, come questo desiderio potrei dividerlo quando mi trovo dentro lì? Io sono il punto esperto, sono il perito, l'investigatore. Io osservo il mio desiderio, mi trovo dentro il mio desiderio. Il mio desiderio è tutto l'universo che lo contiene dentro. E allora in questo desiderio di inanimato, animato, vegetale parlante, dentro del parlante c'è questo stesso mondo, Israele, e desideri tali che sono disposti ad anelare la connessione e l'unione. Questo significa Kia Sharkel, perché il creatore è la qualità del dare in assoluto. E allora comincio tutto il mio lavoro, tutto il lavoro è lì dentro il desiderio. Allora io scopro dentro questo desiderio che io sì, ho la brama di arrivare a qualche proposito e qualche meta, e se io non ho ad arrivare a conseguire un certo proposito, perché ho ricevuto una certa pesantezza nel cuore, cioè il desiderio si è trasformato in più pesante. Cosa significa? Precedentemente non era così, io prima stavo saltando, correndo, ero disposto ad abbracciarmi con gli amici. Oggi giorno mi posso immaginare che ieri c'era una cosa così? No, come state voi? Sì, pesanti, c'è una pesantezza sopra di voi immensa. Io non voglio niente, però da questo stesso punto, per forza, con uno sforzo interno, comincio a risvegliarmi e osservarmi a me stesso. Perché sto facendo così? Perché ho ricevuto questa pesantezza nel cuore? Cosa devo farci con questo adesso? Cioè, ho una aggiunta nel desiderio, cioè si è scoperto di più nei tutti i desideri, fino al mondo dell'infinito, ma la si scopre un po' di più. Questo si scopre che aggiungono più strati che posso aggiungere al mio scopo dell'adattazione. Ci si eleva in santità, non è possibile che si discendono. Anche se su di me cadono confusioni o disastri di io non voglia, comunque io devo accettarli e riceverli come corretti per il percorso, perché questo va collegato, tutto è diretto così. Allora io comincio a ricevere queste cose con comprensione, con amore. Questo significa baciare il bastone che mi colpisce. Questo significa che io già comincio a lavorare con me stesso. È così. Adesso, come io lavoro con me stesso? Come processo correttamente questo mio desiderio? Mi si dice che è possibile solamente dentro al gruppo. La tua libera scelta è unirti o non unirti con loro. E ok, questo è il nostro lavoro. Allora, bisogna risvegliarsi un po' e cominciare ogni volta, cominciare di nuovo, nuovamente, fino a che noi possiamo sentire questo desiderio, chiaramente mi trovo dentro di lui. Anche questa camera è desiderio, anche la gente che c'è qua è desiderio, tutto è desiderio, non c'è niente fuori di questo. La materia della creazione è desiderio, questo è. E io comincio a dividerlo, a decodificarlo, a comprenderlo, comincio a compaginarlo, a impaginarlo, ma non semplicemente così, ma con quale desiderio io mi unisco alla dazione, io non sono capace di unirmi alla dazione, cosa devo fare per stare più diretto verso la dazione? Perché questo è il mio prossimo livello e ho la possibilità di salire sopra di lui. Cosa significa il mio prossimo livello? Se io adesso mi trovo per esempio nel desiderio e sto in lui come una bestia, desiderio di esistere, sentirmi bene, il mio prossimo livello sarà il desiderio di dare. Questo si chiama Adamo. Nel frattempo sono vivente, non sono Adamo, sono livello vivente, un livello completamente opposto, molto non comprensibile. E che farò? Mi si dice, per uscire al prossimo rango, livello, hai due possibilità. Una possibilità, diciamo, con due componenti, con due fattori. Che un componente è che tu dovrai lavorare in connessione, significa azioni pratiche di influenza che tu hai per in forma pratica che devi realizzare, per questo ti si spiega essere un uomo con un solo cuore, amerai il tuo prossimo come te stesso, che cos'è la connessione, eccetera. E quando provi a fare questo tu sentirai quanto, fino a quanto tu sei incapace. Nella misura in cui tu sei incapace e vuoi scappare via, allora qua tu dovrai ricevere l'appoggio del creatore, dello studio, del gruppo, che precisamente questo punto è molto importante, che invece di scappare tu devi gridare per l'aiuto. E questo, e allora arriva l'aiuto e tu ricevi la qualità del dare in assoluto, in piccola parte, in piccola porzione. E allora cominci tu con il tuo desiderio a reimpaginarlo di nuovo. Questo è per ricevere, questo è per dare, questo è per l'altro. Tu cominci a saperlo più composto, più fino a che tu tiri da fuori da lui diverse parti. Questo è per dare, questo è per ricevere, questo è per dare, questo è per ricevere. Questo caso è d'azione, questo caso è ricevimento per te. E cominci a vedere il mondo in accordo alla Torah. È come se tutta questa leggenda della Torah, tu vedi che tutto il mondo è lì. Quello che si racconta nella Torah, che è stato 3500 anni fa, no, non è così, è qua, in questo istante, in questo momento, adesso, dentro al mio desiderio, perché il tempo non c'è, non esiste, è tutto al di sopra del tempo, tutto è, si parla sopra il desiderio che tu adesso lo scopri, io lo scopro in questo mondo, in questa forma, scusate, che sono io che mi trovo in tutti questi desideri, e tutti questi si chiamano, significa che io sono in Egitto. Con chi mi identifico? Devo identificarmi con Mosè? Sì, questo è. E qui c'è anche il faraone, e qui c'è il creatore, la forza da dare in assoluto, e qui c'è Israele, qui ci sono gli egiziani, tutto questo dentro al desiderio. Io comincio più e più a studiarlo, a vederlo come qualcosa di composto, connesso, tutta questa cosa succede dentro di me, fino a che voi vi trasformate in uno stato tale che è qualcosa che io sento 10 colpi, che mi portano a un desiderio di ricevere, da un desiderio di ricevere a un desiderio di ricevere che non sono più capace di sopportarlo. E allora io me ne scappo via da lui. Mi trovo in una situazione tale che ricevo aiuto. Mi trovo in uno stato che dopo questo si trasforma in me come il desiderio di dare. Però questo mi sembra come un deserto, che realmente solamente alzando un man io posso esistere. E per questo significa che io sono capace di elevare un man. Ed è così come io avanzo, fino a che questo desiderio in me si trasforma in Israele, la terra di Israele, che io lavoro con lui per la dazione, dentro al desiderio dove ci troviamo. E i miei amici sono parte dei miei desideri, tutti, e ognuno di loro, e anche loro, pensano così. Significa che siamo parti frammentate, rotte, e ognuno di noi dovrà comunicarsi con tutti, in una forma integrale, così, tale e quale, includersi con tutti. e allora tutte queste parti dovranno tornare una all'altra. Però fino a che si arrivi ad una situazione così, nella quale tutti questi desideri si scoprono in me, gradualmente si scoprono, io sono responsabile, io non so tutto questo programma, tutta questa cosa è la Torah. Però si scopre, e io arrivo alla correzione completa del desiderio. E allora quello che abbiamo bisogno è concentrarci e vedere lo stato vero, la situazione vera, che il nostro desiderio di ricevere lo processiamo, lo lavoriamo per arrivare al dare in assoluto. E questo è tutto il lavoro. Questo è tutto il lavoro. Allora, se l'uomo prova tutto il tempo di vedere se stesso in questo modo e ogni volta disconnettersi e con grande difficoltà, con molta forza, usando molta forza, si tira fuori se stesso da questa stessa forma, da questa stessa immagine, significa che lui sta lavorando sul suo desiderio in forma corretta. E adesso noi in questo prossimo mese dovremo sforzarci, immaginarci il nostro stato come la leggenda, il racconto dell'Egitto. Per questo conviene leggere la Torah, la Bibbia. Però leggerla qua è una perdita di tempo, che ognuno se lo legga a casa, non mi importa in quale lingua, solamente che sia la Bibbia, non qualche altro racconto, ma la Bibbia. È una leggenda lunga. È così, è molto conveniente farlo. Se avremo tempo, magari potremmo farlo qui. Non so in quale forma organizzare una cosa del genere. Nella leggenda si trova un punto dove l'uomo sente che l'uomo ha bisogno della forza e l'appoggio del creatore, della società. E diciamo, ci sono cose da realizzare e questo è il momento nel quale l'uomo dovrà ricevere la forza dal creatore. Cioè, cosa succede quando hai la forza per sì realizzare? Però non la senti, o magari non ce l'hai, c'è una benedizione, c'è, non so, bisogna fare un lavoro verso la dazione, però Rav dice questo.